It's on, the biggest Maytag sale of the year at Lowe's. Buy two select laundry appliances and get up to a $100 bonus via instant rebate. Shop all things Maytag, including the new stackable Pet Pro laundry system that removes pet hair from clothes. Lowe's, we help, you save. Offer valid through 531. See store for pricing and offer details. Advertise savings on all major Maytag appliances through Maytag.com and participating retailers. Prices may vary. Additional terms and conditions apply.
State ascoltando SBS Italian.
Buongiorno a tutti coloro che questa mattina ci stanno ascoltando. Io sono Francesca Rizzoli ed in questo podcast ci occupiamo oggi di una figura che ha segnato in modo profondo la storia recente dell'America Latina. José Pepe Mujica, ex presidente dell'Uruguay, ex guerrigliero, ma soprattutto simbolo di un modo profondamente diverso di fare politica. Ne parliamo perché l'ex presidente dell'Uruguay è morto la scorsa settimana, il 13 maggio, dopo una lunga lotta con un tumore all'esofago, pochi giorni prima di compiere 90 anni. Di fatto il suo compleanno sarebbe stato proprio il 20 maggio. Mujica nasce nel 1935 a Montevideo e negli anni 60 entra nel movimento dei Tupamaros, o più esattamente l'MLN, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, un'organizzazione di guerriglia urbana di ispirazione comunista attiva fino agli anni 70. Mujica si unì a loro in un'epoca segnata dalla povertà, dalla disuguaglianza, dalla crescente repressione militare nel paese. La dittatura in Uruguay, lo ricordiamo, è durata dal 1973 al 1985. E dopo più di un decennio di attività clandestina e anche di carcere, delle torture e dell'isolamento durissimo sofferto sotto la dittatura militare, Mujica viene liberato nel 1985, in concomitanza al ritorno della democrazia in Uruguay. Negli anni successivi abbandona la lotta armata, viene poi eletto deputato, senatore. Tra il 2005 e il 2008 fu anche ministro dell'allevamento, agricoltura e pesca dell'Uruguay. E poi è stato fondatore dell'MPP, il Movimento di Partecipazione Popolare, parte del Frente Amplio, la coalizione di sinistra che governerà il paese per oltre un decennio. Nel 2010 viene eletto presidente dell'Uruguay, incarico che ricopre fino al 2015. Ma ciò che lo rende celebre a livello globale non è solo la sua politica progressista, ma anche il suo stile di vita. Rinuncia infatti allo stipendio da presidente, vive in una casa di campagna, guida un vecchio maggiolino e, insomma, quello che condivide con chi lo segue è la sobrietà come valore politico. Mujica è stato infatti definito anche il presidente più povero del mondo, perché donava il 90% del suo stipendio mensile a progetti sociali locali. In realtà poi ha anche voluto incarnare una forma di coerenza rara, quella tra parole e gesti. Infatti con lui l'Uruguay ha legalizzato l'aborto, la marijuana, ha approvato il matrimonio ugualitario e ha rafforzato lo Stato sociale. Ma al di là delle riforme, Mujica rappresenta un modo filosofico di intendere il potere, la democrazia e la libertà. E di questo noi parleremo oggi con due donne, nate e cresciute in Uruguay, che ci aiuteranno a capire più a fondo il pensiero e l'eredità di Pepe Mujica. Abbiamo con noi questa mattina la dottoressa Laura Vera Righi, oncologa, anche fondatrice di Multimedia Spazio Italia, membro Comites dal 1997-2014 e l'ex segretaria del Circolo Trentino di Montevideo. E con lei c'è anche la dottoressa Elena Bravina, avvocatessa, anche lei membro Comites tra il 2004-2012, ex segretaria di Famè Forlane di Montevideo, presidentessa Coasit Uruguay dal 2015, responsabile patronato ACLI e collaboratrice del Multimedia Spazio Italia. Due figure di spicco, quelle di Laura e di Elena, all'interno della collettività italiana in Uruguay, che da anni conducono il programma radio Spazio Italia, che va in onda settimanalmente su Radio Sarandì, una delle emittenti più importanti ed ascoltate nel paese. Allora, dopo questa lunghissima introduzione, io voglio dare il benvenuto a Laura ed Elena ai microfoni di Radio SBS. Benvenuti in Australia.
Grazie, molto gentile, grazie dell'invito.
È difficile chiaramente riassumere la vita di un personaggio così ricco di contenuti nei suoi discorsi, nelle sue parole, nella sua vita in pochi minuti, ma noi ci proveremo in questo podcast. mi sono occupata di tracciare un pochino il quadro storico di Pepe Mujica, ma ora vorrei parlare un po' più con voi dell'uomo Pepe Mujica e del suo pensiero filosofico, anche ascoltando le voci appunto vostre che diciamo avete vissuto lui, avete vissuto la sua politica, avete vissuto la sua storia, e quindi mi piacerebbe un po' sentire diciamo la voce da dentro. Ecco, vi chiederei allora di iniziare questa chiacchierata raccontandoci un po' di più della filosofia e del pensiero di Mujica.
Io vorrei iniziare a dire che Pepe Mujica è Mujica Cordano, perché anche lui è un italo-discendente. E poi, tanto per iniziare a dire qualcosa sulla vita di Mujica, del Pepe, vorrei dire che lui non si considerava una persona povera. Lui considerava che lui per vivere aveva bisogno soltanto dell'imprescindibile. Questo è stato un concetto che lui sempre lo ha ripetuto una e un'altra volta. Sempre ha detto che lui non era una persona povera, era una persona austera. Non è andato a vivere nella casa di governo, viveva sempre nella sua casa di sempre con la sua moglie, che la moglie anche aveva la stessa filosofia di lui e anche aveva la stessa storia di vita. Laura, cosa pensi di questo punto te?
Sì, sono d'accordissimo. Innanzitutto ricordare che lui ha sempre sottolineato la sua discendenza italiana e quanto aveva imparato dal suo nonno. Lui sottolineava molto questa discendenza. Poi lui ha cresciuto anche in contatto con non con la città, ma più con la sezione rurale, con il lavoro di contadino, e questo ha fatto sì che abbia un modo di pensare diverso a magari altri presidenti che possono essere conosciuti nel mondo. Lui è un uomo diverso, cresciuto in modo diverso.
In che senso?
Poi,
appunto, cresciuto in modo diverso? Quindi...
cioè, lui è cresciuto in una famiglia povera, ma lui poi non era povero, perché aveva della terra, aveva del suo proprio lavoro, però guardato dall'estero comunque si vedeva come un uomo povero. Però sì, lui si teneva a dire che non era povero perché aveva tutto quanto bastava per vivere e che viveva come viveva l'uruguaiano medio.
Infatti, secondo me è interessante a questo proposito. Ascoltavo un'intervista qualche giorno fa che lui ha rilasciato nel 2022, e a questo proposito, proprio legato al concetto di povertà, lui diceva: io consumo il necessario ma non accetto lo spreco, perché quando compro qualcosa non la compro con i soldi ma con il tempo della mia vita che è servito per guadagnarli. È il tempo della vita, è un bene nei confronti del quale bisogna essere avari, bisogna conservarlo per le cose che ci piacciono e ci motivano. Questo tempo per se stessi io lo chiamo libertà, e se vuoi essere libero devi essere sobrio nei consumi. L'alternativa è farti schiavizzare dal lavoro. Ecco, forse qua possiamo spiegare, no, ancora in maniera più profonda il suo concetto di povertà o ricchezza.
Con le sue parole, tra l'altro, no? Come la definiva proprio lui. Poi non è stato soltanto parole per lui. Lui ha vissuto tutti questi anni in quella maniera lì. Era un contadino che non aveva nessun lusso, che come macchina aveva un Fusca da tantissimi anni. Quando ha iniziato a andare in Parlamento, quando è stato eletto deputato, andava in una moto vecchia, tutta, che quando il primo giorno che è arrivato, quelli che lo devono fare parcheggiare, gli hanno detto: ma lui non può parcheggiare qui perché questo è il posto per il parcheggio dei deputati, senatori. E lui ha detto: ma anche io sono un deputato e questo è il mio veicolo. E quando lui si è piazzato in questa maniera, vestito di contadino, in Parlamento, tutti lo guardavano male. Anche lui diceva che in Parlamento lui sentiva che perdeva il tempo. Però poi è iniziato a farsi sentire e a rispettare come una persona che sapeva quello che diceva.
E chiaramente sapeva anche quello che faceva. Come dicevo prima, c'è una descrizione storica che possiamo fare, ma anche dalla sua filosofia, dal suo modo di vivere, vediamo e di fare politica, si delinea completamente una figura diversa, no? Dalla figura, diciamo, intesa come politico mainstream che abbiamo tutti in mente oggi, di qualsiasi paese si parla.
Sì.
Insomma, Mujica è un esempio piuttosto unico che raro.
Anche per noi era diverso, nel senso che non era il politico normale del quale noi siamo abituati, manco i politici della sinistra, del suo stesso partito. Lui era unico in questo senso.
Dicevamo, Mujica è stato presidente dell'Uruguay tra il 2010 e il 2015, voi chiaramente eravate in Uruguay, avete vissuto la sua presidenza, la sua politica. Tra l'altro l'Uruguay è un paese che si dice che sia il meno corrotto del continente sudamericano e Mujica è stato uno dei rari casi di un personaggio politico che non è mai stato neppure sfiorato da uno scandalo. Ecco, che eredità ha lasciato alla politica e al modo di fare politica? Come si sentiva la gente e come si è sentita poi dopo, quando Mujica non è stato più presidente? Si sentiva la differenza tra un presidente e l'altro, tra il suo modo di essere presidente e quello che poi è venuto dopo e che è venuto prima?
Innanzitutto Mujica è stato presidente dopo Tabaré Vázquez, che è stato il primo presidente del partito di sinistra, che aveva già iniziato una trasformazione contro la disuguaglianza della distribuzione della ricchezza del paese, perché l'Uruguay è un paese poco corrotto, ma è un paese anche che ha delle risorse, però non erano distribuite con equità. Allora è iniziato un processo di un cambio con la distribuzione dell'introito del paese. Con Mujica questo è continuato, però quello che è cambiato di più è stato l'accesso ai diritti civili, quello del matrimonio ugualitario, quello dell'aborto, quello della marijuana, tutte queste cose che senza di lui io non credo che ci fossero state mai approvate in Uruguay. Questo credo che sia stato il cambiamento più grande che ha fatto Mujica dal punto di vista sociale. Certamente si vede oggi quanto aveva cambiato economicamente il paese, perché poi abbiamo avuto un altro governo di sinistra, un'altra volta di Tabaré Vázquez, ma poi è cambiato a un governo di destra e noi ci siamo accorti ora il cambiamento che avevamo avuto prima.
In che modo, diceva, ve ne siete accorti? Che cosa vi ha fatto notare appunto questa differenza?
Perché la lotta contro la povertà è stata nota, secondo me. Cioè, io sono medico, io l'ho vissuto. Io sono medico sia nel sistema pubblico che nel sistema privato e soprattutto nel sistema pubblico. Cioè, io sto l'ho vissuto in primo piano. Il cambiamento è stato radicale. E ora stanno tentando di cambiarlo un'altra volta a seconda di quello che aveva fatto Mujica e Tabaré Vázquez, che sono stati i presidenti precedenti che avevano cambiato tutto il sistema di distribuzione della ricchezza. Credo che questo sia stato il nocciolo della situazione, come è la filosofia di distribuzione della ricchezza, che in Sud America non è scontato che ci sia uguaglianza, che magari in Europa, magari in Australia, queste cose siete un po' più avanti che noi.
Elena, lei è d'accordo con questa descrizione di Laura?
Sono d'accordo, però non soltanto io sono d'accordo. Basta vedere cosa è stato quando è morto, questi 3 giorni di lutto che si hanno fatto, 2 giorni in Parlamento col corpo, e sono state le persone povere che sono andati lì a rendere omaggio a Mujica. Ore e ore di persone che andavano perché si sono sentite rappresentate, hanno visto nel potere a uno di loro, di noi, una persona povera, una persona che vive del suo lavoro. Vedere arrivare in presidenza un contadino che parlasse di una giustizia sociale, che è uscito dal carcere dicendo che non si doveva continuare con la lotta armata, una persona che è stato in un isolamento assoluto tra 13 anni, che senza animo di vendetta, con animo di costruire, rappresentare a quelli che non hanno una voce, credo che è stato dimostrato e che lo hanno capito queste persone che lo hanno votato, che poi quando è morto sono stati lì ore e ore per salutarlo a lui, salutare la moglie, per l'ultimo saluto.
Ecco, brevemente mi piacerebbe anche riferirmi a Lucia Topolansky, la moglie di Pepe Mujica. Ecco, lei che ruolo ha giocato insieme a Mujica, perché loro chiaramente sono stati entrambi politici. Ecco, magari chiederei a Laura.
Diceva, è un ruolo centrale perché loro due hanno fatto una vita insieme sin da prima di entrare in carcere, perché entrambi sono stati in carcere tutta la dittatura, e poi insieme fino che è arrivata la democrazia, finora 40 anni credo che erano insieme, erano una coppia, l'ho detto lui negli ultimi interviste che ha fatto anche alla televisione, che senza di lei lui non era arrivato a presidente a fare nessuna cosa, che lei è stata decisiva nella sua vita.
Non dal punto di vista emozionale, ma anche dal punto di vista filosofico, politico, perché sebbene Mujica era un contadino, una persona semplice, non era un professionista, era una persona con una cultura importante, una persona che sapeva di quello che parlava, una persona che aveva letto molto, e anche lei, anche Lucia Topolansky.
Infatti, ripeto, ascoltando delle interviste, è una persona di una profondità estrema, come diceva lei, dal sì. punto di vista umano, ma filosofico, con una conoscenza e una capacità di ragionamento profondo anche fino agli ultimi anni, perché dicevo, sentivo questa intervista sì. registrata nel 2022, quindi solo 3 anni fa, e ricordiamoci appunto avrebbe compiuto 90 anni, quindi agli 87 anni.
Fino all'ultimo giorno. Mm-hmm. Lui non ha avuto nessuna assistenza ni per respirare né per niente, lui ha detto che voleva morire a casa sua con tranquillità, senza nessun aiuto di nessuna macchina, niente.
Ecco, per concludere, sempre in un'intervista rilasciata nel 2022 gli viene chiesto a Mujica come vorresti essere ricordato e lui risponde: non mi preoccupa, gli umani pensano di essere importanti ma in realtà non siamo neppure un granello di sabbia nella magnitudine dell'universo, non so perché pensiamo di essere più importanti delle formiche, sono milioni di anni che le formiche sono sulla Terra e probabilmente saranno qui anche dopo di noi. E conclude dicendo: l'uomo è un piccolo insetto vanitoso, ma perché noi dovremmo essere più importanti del resto degli animali? Ecco, queste appunto sono le parole di Mujica estrapolate da un'intervista. Ecco, ora lui se n'è andato e quindi la mia domanda va a voi: che eredità lascia come persona e come verrà ricordato in Uruguay?
Per me sarà ricordato come un grande, come uno che, tra dire le cose più umane che si possono dire, le più semplici, per me personalmente credo che siano dire delle verità, dire delle cose che sono così, sono certe, per me un uomo che non ha avuto bisogno di vendette dopo questo periodo così lungo in carcere, una persona che ha chiamato la pace. Poi era un furbo, Mujica era un furbo, qui si dice che Mujica era picaro, era una persona furba, era veloce, poi molto coerente. Si deve pensare che tra le sue richieste finali è stata di essere bruciato e che le sue cenere si mettessero sotto un albero insieme alla cagnolina che lo ha accompagnato tanti anni, che tra l'altro, come tutto quello di Mujica, era una cagnolina con 3 stampe.
Famosa, l'ho vista in alcuni video online.
Manuela. Mujica è tutto coerente, è tutto uno. Lui ha detto: io sono arrivato per fare questo e lo ha fatto. Non ha detto una roba che poi non ha compiuto. Lui per me è stato il politico più coerente, quando pensavo che aveva ragione, quando ho pensato che non l'aveva, però è il più coerente che ho visto.
Laura?
Ma secondo me è morto l'uomo, ma è nato il mito. Sicuramente ricorderemo le sue parole, le sue frasi, quanto ha detto, tantissimo, per fortuna ha detto, si è scritto tantissimo di lui, e secondo me noi ricorderemo tutte queste insegnanze, tutti questi pensieri, e soprattutto la politica farà tesoro delle sue parole e continueranno avanti, spero, con la sua coerenza, perché non è che tutti eravamo d'accordo con lui sempre, perché non era possibile, perché lui aveva una linea molto, molto dura di pensiero, e a volte gli esseri umani non possiamo avere sempre questa linea molto dura di pensiero. Però lui era coerente, questo è vero, e spero che nei prossimi governi rimanga qualcosa di quanto abbiamo guadagnato a livello sociale con il periodo di Mujica e con i suoi pensieri filosofici.
battuta finale. Dicevamo che appunto dal 1 marzo 2025 avete un presidente che è del, anche lui dello stesso partito da cui sì. veniva Mujica, sì. Yamandu Orsi. Ecco, vi aspettate da lui qualcosa di simile o stiamo parlando di a livello anche politico di una persona diversa?
Sebbene una persona diversa, è uno anche che parla come, come il popolo in generale, uno anche si fa sentire in questa maniera. Laura, non so cosa ne pensi.
Orsi è un uomo semplice, è un uomo del popolo, è dello stesso partito, dello stesso pensiero, però non ha l'altezza politica di Mujica, questo dobbiamo essere conci anche di dirlo. Però io spero che alcune cose, alcuni pensieri filosofici, alcune linee guida del governo, soprattutto a livello economico, si assomiglino o addirittura migliorino, perché io credo che possono anche migliorare quanto ha fatto Mujica in questo senso, perché Mujica era un grande filosofo, ma non era un grande statista.
Elena, vuole aggiungere qualcosa a questo proposito?
No, niente, ha ragione Laura, era proprio così, lo ricorderemo come quello, come un grande filosofo, come qualcuno che l'intervista era sempre un poema, se bisognava ascoltarle, poi gli diceva quello che le arrivava in faccia, quello che le arrivava in testa, lo ha fatto con la presidenta dell'Argentina, poi ha dovuto chiedere scuse, ma lui rideva, tra l'altro non le capitava niente. Un'altra cosa che vorrei dire è che lui ha fatto la creazione dell'Università Tecnologica dell'Uruguay, perché lui sentiva questi ragazzi giovani che non hanno un bisogno certo del suo futuro, avevano bisogno di aiuto, e ha creato un'università per questi uffici che riteneva che sono importanti, che sono adeguati per quel settore della popolazione.
Io vorrei aggiungere finalmente qualcosa che tu hai detto all'inizio, che lui donava il 90% del suo stipendio per opere sociali. Con queste opere si hanno fatto le case per le donne che erano sì. mamme, erano da sole, e queste donne, queste mamme, questi bambini che sono nati e questi figli che sono andati all'università, i genitori, sono tutte le persone che una e l'altra sono andati a dare l'ultimo saluto. 100.000 persone sono passate a dare l'ultimo saluto a Pepe Mujica.
E quindi insomma chiaramente un personaggio, una persona, un politico, un uomo che sarà ricordato, che rimarrà nella storia dell'Uruguay e anche a livello internazionale sicuramente rimarrà nella memoria. Noi ringraziamo la dottoressa Elena Bravin e la dottoressa Laura Vera Righi per essere state con noi questa mattina sulle frequenze di radio SBS, per averci aiutato a ricostruire un pochino, anche se brevemente, perché insomma quello che ha fatto Mujica nella sua vita è sicuramente molto di più, ma abbiamo delineato un pochino la figura di questo grande uomo, grande politico e grande personaggio. Grazie per essere state con noi sulle frequenze radio di SBS.
Grazie a te.
Grazie a voi, grazie Francesca, ciao.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.